Buongiorno e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Mater per questa nuova puntata del Castello della Coscienza, Conversazioni su Edelstein. Stiamo leggendo la lettera che nel 1933 Edith scrive a Papa Pio XI chiedendo un intervento da parte del Magistero della Santa Sede circa l'operato del nazionalsocialismo nei confronti innanzitutto degli ebrei in Germania, ma poi in realtà proprio sull'ideologia nazista. Questa lettera Edith la invia accompagnata da una lettera scritta dall'abate Walzer, il suo direttore spirituale, dell'abbazia di Beuron. Sicuramente giunge in Vaticano nelle mani del Santo Padre, che risponde non a Edith ma all'abate Walzer per mezzo di Eugenio Pacelli, il futuro Pio XII. Una risposta che, come abbiamo visto nella conversazione precedente, in realtà non ha alcun contenuto autentico, nel senso che è una risposta piuttosto formale di benedizione su Edith, sui suoi familiari, sull'abate Walzer, ma non entra assolutamente nella questione di un possibile intervento magisteriale. In effetti, questo intervento non verrà fatto. In un libretto pubblicato dalla Mimep Docete in collaborazione con i padri carmelitani, intitolato La lettera sigillata, vi troviamo appunto la documentazione e della lettera di Edith e della lettera dell'abate Walzer e della risposta proveniente dal Vaticano. Fa seguito poi un commento scritto da Suor Giovanna della Croce, una carmelitana del Carmelo di Milano, che vale sicuramente la pena di leggere, eventualmente di commentare. Così scrive Suor Giovanna della Croce. Il 18 aprile dell'anno 1933 Edelstein tornò a Münster, certamente chiedendosi se la sua lettera fosse arrivata a Roma, eletta dal Papa. Tornò a Münster perché si era recata per degli esercizi spirituali all'abbazia di Beuron. Alcuni anni dopo, quando scrisse il racconto del suo cammino al Carmelo, annotò: «So che la lettera è stata trasmessa al Santo Padre. Ho anche ricevuto poco tempo dopo la sua benedizione per me e per i miei parenti. Nulla di che e null'altro». Questo passaggio noi l'avevamo letto quando avevamo parlato proprio di questo manoscritto, come giunse al Carmelo di Colonia. La Stein ha interrotto il manoscritto con la data del 18 dicembre 1938. Erano passati 5 anni. E sembrava esserci stato un certo assestamento nella questione della razza. Ciò era necessario, specie nel 1936, quando a Berlino si svolsero le Olimpiadi, un evento internazionale per il quale si dovette accettare anche la partecipazione di stranieri ebrei. Ma poi tutto cambiò. Pio XI aveva pubblicato la sua enciclica Mit brennender Sorge, che non venne accettata in Germania e ne fu proibita la diffusione. Il governo riprese interventi terroristici per estinguere la presenza dell'ebraismo nel nazionalsocialismo tedesco. Iniziava così la terribile situazione prevista nella lettera steiniana, che rivela veramente un punto cruciale nella storia della Chiesa contemporanea e nella biografia interiore di Santa Teresa Benedetta della Croce. L'esistenza della sua lettera era nota con tutto il suo significato, pur non essendo stata pubblicata nei suoi termini esatti. Come un ultimo pezzo mancante del puzzle della sua biografia, non ha però impedito di conoscere l'insieme del quadro. Ci fermiamo ora per un breve intervallo musicale. Riprendiamo la lettura. I particolari antecedenti. Ricordare qui le circostanze sociali, ecclesiali ed esistenziali che immediatamente precedono e accompagnano questa lettera della Stein può aiutare a inserirle nel quadro completo della sua opera e apprezzarla nel suo valore storico, biografico e religioso. Sono note le ripercussioni spirituali e materiali subite da Edi Stein per la violenza con cui il nazionalsocialismo prendeva sempre più potere nella società tedesca nel 1933. In quel tempo la dottoressa Edi Stein era completamente occupata nel dare vita a una pedagogia cattolica e nel divulgare con la parola e con gli scritti i suoi principi teorici e pratici di filosofia, pedagogia e religione. Scrive Edith in una lettera del 24 febbraio 1933. Vivevo nel Collegio Marianum della città di Münster in mezzo a un gran numero di studentesse religiose delle più svariate congregazioni e a un piccolo gruppo di altre studentesse amorevolmente ospitate dalle suore di Nostra Signora. Nelle sue opere biografiche ultime si trovano varie relazioni su questo momento e sulle circostanze esistenziali dell'autrice. In una lettera alla sua amica Edwin Conrad Martius scrive che nell'inverno dal novembre 32 al marzo 33 avrebbe tenuto alcune lezioni sull'antropologia filosofica. Sarebbe stato un'ultima lezione accademica, ma non poteva saperlo. Così, dice la lettera, sono tutte intenzioni che, riallacciandosi ai miei lavori anteriori, portano a un fondamento della pedagogia. Però fa conoscere anche le difficoltà che in quel tempo ha sperimentato nel suo lavoro di docente con i professori. E continua nello scrivere. Mi sono chiesta se il lavoro filosofico non avrebbe sorpassato le mie possibilità. Però, vedendomi occupata con così grandi lavori, cerco di arrivare a idee chiare che non si acquistano senza aver spiegato prima chiaramente tutte le domande. Infatti, Edith chiede alla sua amica di aiutarla a interpretare il senso di quel lavoro nella sua vita. All'epoca delle sue lezioni gli avvenimenti politici precipitavano. Il 30 gennaio del 1933 Hitler fu nominato cancelliere del Reich per svolgere il suo potere. Ma il 1 febbraio di nuovo viene sciolto il Parlamento perché i partiti della destra volevano ottenere la maggioranza assoluta in una nuova elezione. Terminate le elezioni, il 5 marzo fu chiesto tempo dai nazionalsocialisti per preparare l'ascesa al potere. Cominciava la prima fase dell'attività demolitrice realizzata dalla dittatura. Edi Stein partecipò a queste nuove elezioni a Münster, dove allora viveva. Un decreto legislativo del 4 febbraio aveva imposto rigorose limitazioni alla libertà di stampa e di opinione. Aumentarono le proibizioni per scritti periodici e per riunioni. I gruppi del vero terrorismo, dello Sturmabteilung, l'elmo di acciaio, portano un braccialetto con le parole «polizia ausiliare». Le elezioni non furono trasparenti. Una nota dice: il 4 febbraio il partito aveva ordinato un boicottaggio generale con residenze ebraiche, accompagnata da una terribile propaganda antisemita, scacciando gli ebrei senza riguardo e con violenza. Dal 16 al 17 febbraio avvenne l'incendio del Palazzo del Parlamento. Il giorno seguente si promulgarono nuovi decreti urgenti per la difesa della nazione e del Reich e cominciarono persecuzioni poliziesche soprattutto contro i comunisti. Seguì un'ondata di arresti senza diritto di protesta e si aprì il primo campo di concentramento. Le elezioni ottennero una scarsa maggioranza assoluta del Partito Nazionalsocialista e del Partito Popolare del Deutschen Reich. E qui cominciò subito la seconda fase dell'attività demolitrice della dittatura. Il giorno 23 marzo si applicò la legge dei pieni poteri, con i voti favorevoli del Partito Cattolico del Zentrum, una legge che secondo la Costituzione di Weimar era applicabile solo in casi di urgenza e unicamente per tempo limitato. Sotto il potere di Hitler, questa legge fu trasformata in permanente. 8 giorni più tardi, i funzionari non ariani che non avevano partecipato alla guerra furono cacciati via dai loro posti di lavoro e collocati in disoccupazione. Edi Stein era dipendente statale, aveva fatto il contratto con l'Istituto di Pedagogia Scientifica. Per il momento conserva il suo lavoro. Il 1 aprile alcuni organi statali compiono il primo attacco di boicottaggio contro commercianti e professionisti ebrei impegnati in attività autonome come medici o avvocati. I gruppi di attacco, vestiti in uniforme o in borghese, partecipano a tali azioni. Si cominciò a dipingere la stella ebrea sui vetri dei negozi, minacciando i loro proprietari e i clienti che vi si recavano per comperare qualche cosa. Così, anche il negozio della famiglia Stein in Breslavia fu colpito dal boicottaggio. Il giorno 5 aprile Edith scrisse a Hedwig Conrad Martius: "Da molto tempo che il nostro negozio sia aperto o no, ha poca importanza." Con la legge per la ristrutturazione degli impieghi professionali del 7 aprile, molti impiegati, e tra loro molti ebrei, che politicamente non erano considerati degni di fiducia, perdettero il loro ufficio. Il professor Koebner, amico della famiglia Stein e medico del Dipartimento di Dermatologia di un ospedale municipale, fu mandato via. Hans Bieberstein racconta nel suo diario di aver sofferto la medesima sorte e lo stesso si temeva ad Amburgo, cioè attentati contro il consultorio di Max Gordon. Richard Courant perdette il suo incarico di professore e si decise a emigrare negli Stati Uniti. La questione dell'anno, 1 marzo 16 aprile, portò a Edith una tragica occasione che racconta all'inizio del suo Come giunsi al Carmelo di Colonia. Una nota sotto dice: "Evidentemente l'esperienza deludente di quella notte viene considerata nel racconto tanto importante come fatto che ha determinato Edith a scoprire alcuni aspetti della sua vocazione." L'impressione subita quella sera fu per me decisiva, scrive Edith nel suo racconto 5 anni dopo. L'esperienza di una notte passata in casa di buoni amici cattolici di Münster, e a suo tempo l'avevamo letta. Essa racconta con vivacità come il trovarsi così sconosciuta in casa di ospiti fu l'occasione di riverificare la sua vocazione cristiana e trarne le conseguenze. Per discrezione non rivelò di essere ebrea, mentre la conversazione del padrone di casa verteva sulla condizione degli ebrei. Scrive Scrive Edith, in quel momento ebbi per la prima volta l'intuizione che Dio stava nuovamente gravando la mano sul suo popolo e che il destino di questo popolo fosse anche il mio. Questa illuminazione richiedeva discernimento nella preghiera, nel ritiro, col consiglio e nel silenzio. Come parteciperà al destino del suo popolo? Il dubbio verte sulla modalità concreta, non certo sul sì. L'attività educativa, professionale e politica, la denuncia intraecclesiale, la passione mistica si offrono dinanzi ai suoi passi come possibili modi complementari di solidarietà. Ci fermiamo ora per un altro breve intervallo musicale. Riprendiamo la lettura. Edith si risolve a intervenire. Nelle ultime settimane di Quaresima, scrive, avevo riflettuto sempre più seriamente se non avessi potuto fare qualche cosa per la questione ebraica. Le sembrava il dovere più urgente e più suo. È impossibile prevedere come si presenterà il futuro. Al momento non temo che avvengano attacchi alla Chiesa e ai conventi, perché il governo deve avere cura di milioni di elettori cattolici. Così scrive in una lettera del 15 marzo 1933. Invece scrive nel Come giunse al Carmelo di Colonia. Avevo progettato di recarmi a Roma e di chiedere, durante un'udienza privata, un'enciclica sul problema. Il primo passo sarà fare un viaggio con questi speciale motivo nel cuore. Come altre volte, il suo cuore è pieno di gioiosa speranza di passare bene la Settimana Santa. Mi rallegro molto nel pensarci. La turbava molto il dubbio di non poter incontrare l'abate Walzer nel monastero, perché sapeva che egli doveva fare un viaggio in Giappone per una nuova fondazione. Però non sapeva se fosse tornato e se poteva chiedere il suo consiglio. Scrive nel Come giunse al Carmelo di Colonia: ho già fatto da anni i voti privati. Questa menzione di aver fatto i voti privati emessi a Beuron nella Settimana Santa del 1928 indica la sua decisione di muoversi nell'ambito dell'obbedienza religiosa. Da quando mi ero fatta in Beuron una specie di monastero d'elezione, vedevo nell'abate Raphael il mio abate e sottoponevo a lui tutte le questioni di importanza decisiva. Tuttavia, quella volta non ero nemmeno sicura di incontrarlo. Agli inizi di gennaio aveva intrapreso un viaggio in Giappone. Sapevo però che avrebbe fatto il possibile per trovarsi a casa per la Settimana Santa. Anche questo è un passo tratto da Come giunsi al Carmelo di Colonia che abbiamo letto. Il 2 aprile fu il giorno indicato nella bolla di proclamazione come inizio dell'anno santo e del giubileo straordinario, compiendosi in quell'anno, 1933, i 19 secoli della redenzione. La Indictio Anni Sancti extra ordinem ac generalis maximique jubilei undevicesimo exeunte seculo a per acta humani generis redemzione fu pubblicata da Pio XI il giorno dell'Epifania di quell'anno, cioè il 6 gennaio 1933. Già decisa di recarsi a Beuron, poco prima di partire, il 5 aprile 1933, scrisse una lettera alla sua amica Hedwig Conrad Martius, nella quale chiaramente manifesta il suo stato d'animo, perché aveva ricevuto tristi notizie dalla sua famiglia e dagli amici. I miei cari a Breslavia, naturalmente, sono molto angosciati, scrive. E racconta come alcuni membri della sua famiglia e suoi amici fossero stati aggrediti dall'ondata di persecuzione e di caccia agli ebrei. Ogni loro lettera contiene una brutta notizia. A me personalmente assicurano da tutte le parti che per la mia posizione non ci sia nulla da temere. Al ritorno da Beuron dovrà constatare che le promesse e le amicizie non erano tanto certe e sicure. Nella stessa lettera dice ancora come si sente. È più di un presentimento, è piuttosto una decisione spirituale. Proprio ora, ripensando a un anno passato qui all'istituto, al Marianum di Münster, e anche prevedendo il cammino per un futuro immediato, sono persuasa che era necessario averlo fatto. E che mi posso tranquillamente abbandonare alla provvidenza. Con questa decisione di scrivere al Papa e di partecipare al destino del suo popolo, in forma simultaneamente attiva e mistica, si apre una nuova tappa della sua esistenza, consapevole che, anche se il frutto diventasse oscuro, la sua vocazione diventerebbe chiara. Ci fermiamo per un altro breve intervallo musicale. Riprendiamo la lettura. Domani, 6 aprile, parto per Beuron e vorrei rimanervi fino a dopo Pasqua e tornare qui circa il 19. Così scrive Edith. Da alcuni anni i periodi del suo ritiro nel luogo monastico di Beuron non sono eccezioni del suo progetto di vita. Scrive in come giunsi al Carmelo di Colonia. Questa volta però mi conduceva un particolare motivo. Il motivo era certamente la lettera che voleva mandare a Roma, ma anche il desiderio di partecipare in modo intimo e religioso alla croce del Salvatore. Sebbene la mia natura mi spingesse a un tal passo, sentivo però che non era la cosa giusta da fare. Il giovedì della settimana santa, il 6 aprile, la Stein era partita da Münster. Però alla sera si fermò a Colonia per incontrare la catecumena Hedwig Hess, alla quale doveva dedicare un po' di tempo. Fu ospite nella sua casa. 5 anni dopo, nell'avvento del 1938, si ricordò com'era vissuta durante questo viaggio. Era la vigilia del primo venerdì d'aprile, il giorno 7. E in quell'anno santo 1933 la memoria della passione di Nostro Signore era commemorata in modo particolarmente solenne. Nello stesso documento di proclamazione dell'anno santo in cui si decideva di farlo cominciare con le feste di Pasqua, si indicava questa data del venerdì come giorno di particolare orazione e meditazione della passione del Signore. E in obbedienza a questa disposizione della Chiesa, Edith decide di passare la notte in preghiera. Alle 8 di sera ci trovammo per l'ora santa nella cappella del Carmelo di Colonia Lidenthal. Era il luogo che aveva scelto la catecumena. Edith Stein non prese contatto prima o durante questo giorno con qualcuno della comunità. Proseguì. Un sacerdote, che era come seppi più tardi, il vicario del Duomo di nome Wünsten, sì, vi stava predicando e annunciò che da quel momento in poi questa devozione si sarebbe tenuta lì ogni giovedì. Parlava molto bene e in modo avvincente, ma ero presa da qualcosa di più profondo delle sue parole. Io parlai con il Redentore, dicendogli che sapevo bene che era la sua croce che ora veniva posta sul popolo ebraico. La maggior parte non lo comprendeva, ma quelli che avevano la grazia di intenderlo dovevano volontariamente prenderla su di sé in nome di tutti. Io desideravo farlo. Egli solo doveva mostrarmi come. Quando l'ora santa ebbe termine, avevo l'intima certezza di essere stata ascoltata, ma in che cosa dovesse consistere questo portare la croce ancora non lo sapevo. Queste sono pagine che abbiamo sempre già letto, prese da Come giunsi al Carmelo di Colonia. Ecco, ci troviamo ora dinanzi al punto centrale da cui nascono la vocazione al martirio e la decisione di scrivere la lettera. Ambedue sono modi di testimonianza cristiana. L'importanza mistica di questo suo pensiero interiore durante la predica del vicario non poteva esprimersi molto esplicitamente. Il sorgere della sua vocazione e l'interpretazione della sua vocazione cristiana, come prendere il peso della croce liberamente sulle spalle in nome di tutti, segna il punto vertice della sua esistenza consacrata. Nella sua decisione a inserirsi personalmente nell'unica stessa croce di Cristo e del suo popolo, sono comprese non solo la solidarietà mistica, ma anche le iniziative di resistenza contro le ingiustizie che si manifestavano nel suo ambiente e che erano sociopolitiche ed ecclesiastiche. All'azione politica, la determinazione del suo voler fare un viaggio a Roma o scrivere al Papa chiedono di rompere il silenzio e, con passione mistica, coloro che lo prenderanno deliberatamente, no, coloro che lo comprenderanno dovranno liberamente prendere la croce sulle spalle in nome di tutti. Costituiscono assieme l'unico atteggiamento di testimonianza e di martirio accettata da lei prima dell'ora della salvezza. Esistenzialmente e coscientemente comincia il suo cammino nell'ora con il Salvatore. In seguito al suo essersi concatenato devozionalmente e liturgicamente con il primo venerdì, e con un'ora santa nasce in lei la promessa ecclesiale e mistica di realizzare le più alte intenzioni. Le sue parole contengono un tono profetico e mistico, Ho parlato con il Salvatore. Gli ho detto, io lo sapevo, io desidero fare questo. La maggior parte, come pensa Edith, nella chiesa o nella comunità dei cattolici oppure tra gli ebrei, non lo comprendeva. Ma quelli che avevano la grazia di intenderlo, dovevano. Sembrano essere parole o eco del Vangelo che dice: chi ha orecchi per intendere, intenda, e chi vuole seguirmi, prenda la sua croce. Egli doveva mostrarmi come. Per questo sperava in un segno che confermasse il modo. Però la decisione era già confermata. Avevo l'intima certezza di essere stata ascoltata. Siamo così dinanzi alla chiave mistica. Per comprendere la genesi di questa lettera e della sua vocazione alla vita religiosa teresiana. Ci fermiamo ancora per un altro breve intervallo musicale. Riprendiamo la lettura, dice. Certamente accanto a questo c'è una lettura politica della sua lettera, come risultato di un'analisi fatta con occhi senza speranza, o semplicemente chiaroveggenti, dinanzi alle condizioni sociopolitiche del tempo e davanti alla considerazione evangelica sulle evidenti conseguenze che la comunità ecclesiale deve inevitabilmente affrontare. Qui la comunità ecclesiale è interpellata a un livello molto alto, è la sede apostolica, perché la situazione grave lo esige e perché gli organismi di comunione e di espressione ecclesiale non esistevano a livelli nazionali o erano precari. Perciò la profetessa va a cercare la parola nel silenzio e nell'ascolto orante. La lettera nasce certamente dalla coscienza di doversi opporre all'oppressione del potere. Nasce dalla coerenza evangelica, dalla coscienza cristiana e dall'indignazione morale dinanzi alla barbarie e alle oppressioni. Non c'è diritto, non esiste il diritto di persecuzione, però non c'è nemmeno diritto di silenzio. Io accuso. L'implicazione personale non si ferma alla denuncia e alla pressione del momento, cosa che studia fino nei limiti più alti. Non si arrende con poco. Le mie indagini mi diedero questo risultato. A Roma, a motivo del grande sovraffollamento, non avevo alcuna prospettiva di un'udienza privata. Si sarebbe potuto ottenere per me solo un'udienza particolare, cioè insieme con il piccolo gruppo di persone, ma ciò che mi serviva a niente. Rinunciai quindi al viaggio e presentai la mia richiesta per iscritto. Questi pensieri vanno collocati nel tempo anteriore al suo viaggio a Beuron. Non è facile immaginare che l'idea dell'udienza e del viaggio comparisse dopo i colloqui di Beuron. La sua decisione di non fare il viaggio non dipendeva tanto dal consiglio dell'abate, l'aveva già espressa, l'aveva già presa e pensava solo di scrivere. Arrivati a questa lettura in chiave storica ed ecclesiale, occorre fare una lettura in chiave interiore, mistica, vocazionale, se si vuole penetrare in questo evento. La lettera fa parte della sua scelta vocazionale. Nasce nello stesso momento e dalla stessa fonte che era la sua decisione di prendere la croce. In un certo modo è uno dei frutti di questo suo atto volontario di prendere la croce, uno dei modi concreti di resistenza interna ed esterna, di solidarietà e di partecipazione alla sofferenza del popolo ebraico e alla croce del Salvatore. In questa linea, dice García Royo, la croce volontariamente accettata da Edi Stein non appare tardi nella sua tanto dolorosa realtà. I 5 anni trascorsi a Colonia, 1933-1938, furono vissuti dalla Carmelitana sotto il segno della croce. Dalla clausura seguiva i tragici avvenimenti che in modo particolare danneggiavano il suo popolo. Fino all'ultimo anno, 1938, poteva rimanere tranquilla. La sua comunità, ma con un orizzonte tenebroso, si profilava sopra di lei e i suoi. Prima che il pericolo coinvolgesse la comunità religiosa, scelse il sacrificio personale. Cercare un asilo fuori dalla Germania. Nell'ultimo giorno del 1938 prese commiato dalle sorelle e passò la frontiera olandese per andare al Carmelo di Jecht. Si potrebbe dire che a partire da questo momento cominciò la sua via crucis personale. Abbandonare una comunità che così meravigliosamente l'aveva accolta e nella quale si era generosamente inserita. Fu un duro colpo, un peso del portare la croce da sopportare faticosamente. È certo che il suo spirito aveva già provato a esercitarsi per tali pesi, considerando tutto come esigenza della volontà divina, che chiede tutto, incluso ciò che aveva qualificato come sua partita. Ciò le chiese, Dio le chiese di essere vuota di tutto, ma traboccante di puro amore per lui. Ecco, ci fermiamo per questa conversazione. Proseguiremo sicuramente la volta prossima e probabilmente anche la successiva. Intanto vi auguro un buon proseguimento nella conoscenza di Edi Stein. Grazie e arrivederci.